Allora, io vi devo parlare invece di salute e sanità. Chiaramente, partendo dalla lotta del policlinico, chiaramente so 40 anni che lavoro in psichiatria, quindi ho detto, io gli voglio dare una chicchetta su perché ricordiamo. Lo so, è più forte di me, però anche questo non può essere visto soltanto come noi venimo, perché sarà la quindicesima volta che ci beccamo e ci raccontiamo in diverse situazioni, eccetera, eccetera. Però io penso, e lo dicevamo fra i compagni e le compagne, quanto è importante anche per noi che ricordiamo, no? Perché in fin dei conti è un modo di mettere una regola, un accordo, una dimensione, no? Anche in quello che è stato il nostro attraversare un tempo. E sicuramente chi ci ascolta non può non rendersi conto che in fin dei conti avere una continuità, e vi succederà a voi prossimamente, fra passato, presente e futuro diventa scontato, indispensabile e necessario. E quindi io mi ero appuntato, no? Il discorso ricordare, che vuol dire? In fin dei conti ricordare e dare una continuità all'essere per non far sparire in noi, ma principalmente in noi, una rappresentazione interna di quello che è stato un passato. Senza storia personale nessuno di noi è niente, diventa veramente che un sé, noi lo chiamiamo in psichiatria, diventa mutilato se non è capace di avere naturalmente una memoria e una storia. E avere questo infatti ci dà una dimensione, una prospettiva e una potenzialità che in fin dei conti mette insieme quelli che sono stati degli agiti, delle emozioni eccetera, che erano sia soggettivi ma anche collettivi, e che però si sono realizzati vivendo naturalmente una continuità, e che ancora oggi, se non si sanno proiettare anche come memoria nella continuità delle lotte, delle mobilitazioni eccetera, e quindi nel riprenderci evidentemente spazi, diritti eccetera eccetera, anche i ricordi veramente non hanno senso. Quindi questo nostro attraversare il tempo è in fin dei conti per noi naturalmente non il ricordare una singola situazione, anche se quella, quando parlo con Carletta, con Vincenzo, con chiunque altro, mi diverto ricordarmi o guardare una fotografia eccetera, ma non è quella, perché è una modalità generale di qualità in cui in fin dei conti noi abbiamo una configurazione, poi per chi ci crede o no, che però è anche emozionale, perché in fin dei conti aver rimesso in discussione non soltanto un aspetto razionale, ma anche l'aver messo in gioco quelle che erano state naturalmente la presa di posizione, la partecipazione, il nostro essere in prima persona dentro certi vissuti, per cui non è Peppe che mi racconta insomma come si è vissuta i carichi eccetera, ma in quel momento è logico che non ti rendevi conto di quello che stavi a vivere. È stato naturalmente anche la possibilità di rivisitare, ma più che altro di pensare quello che oggi ci hanno rosicchiato e che bisogna rimettere in atto, che in fin dei conti ti fa sentire ancora più collegato, no? Questo discorso del passato e tutte naturalmente queste emozioni, no? Che hanno avuto sia un aspetto razionale ma anche naturalmente una grossa partecipazione, forse anche un modo differente, almeno per come, e qua può essere chiaramente che io parto dalla mia esperienza del policlinico, aver vissuto quelle che erano la ricchezza non solo delle lotte, delle conquiste, delle mobilitazioni eccetera, ma anche di tutta la crescita in effetti che c'è stata a livello di relazioni, e quindi nel rendere vitale naturalmente in questo passaggio, perché poi ci sono stati sbagli, ci sono state anche, ci devono essere capacità di autocritica, ci deve essere naturalmente anche non il voler ricordare solo quello che ci pare, perché sennò anche questo diventa un altro aspetto paraculo, è anche la capacità di ripercorrere, no? Il tempo e la storia per quella che naturalmente ognuno di noi ha vissuto all'interno delle nostre esperienze, però sicuramente con una possibilità naturalmente di essere stati soggetti concreti. E quindi partimo sul policlinico, che in effetti c'è parecchio da dire. Ero una studentessa di medicina, così conosco il collettivo del policlinico, ma più che altro ancora non era collettivo del policlinico, vedo in una lezione entrare appunto Pifano Daniele, e il quale fa un intervento invitando gli studenti appunto a organizzarci eccetera. mi avvicino, perché poi dopo naturalmente allora molti di questi compagni più grandi erano legati un po' al manifesto, parliamo degli anni 70, e si formano un po' due gruppi, uno che lavora naturalmente a San Basilio, specialmente sugli ambulatori territoriali appunto e gratuiti del quartiere, e l'altro che appunto con Daniele Pivano incomincia a organizzare e a partecipare all'assemblea dentro il Policlinico. Io appena lo vedo dico io vado dappertutto ma non vado al Policlinico, l'avessi mai detto, ci sto da dentro da 40 anni, perché in effetti non era il massimo dell'approccio, era così brutto con gli occhi storti e l'eschimo, no, perché anche quello era importante, la pischelletta così. Dicevo, e invece quello del San Basilio era un compagno, si chiamava Andrea, con gli occhi celesti, eccetera, tutto buono, no? Anche quell'immagine, però guarda caso, forse lì era un aspetto mio sadico, mi sono buttata invece con tutte le scarpe e con tutti gli interessi all'interno del Policlinico, e cominciamo naturalmente ad andare negli anni 71 all'assemblea del rettorato, dove c'era un sindacato, appunto la loro CGL, il SUMPU si chiamava, in cui c'era un tizio che era un figlio della mignotta, si chiama, ancora io me lo ricordo, si chiamava Cardarelli, che addirittura riuscì a farsi comprare la 500 dai lavoratori, perché lui doveva naturalmente raggiungere le situazioni prima possibile, sti imbecilli gli avevano pure dato i soldi come raccolta appunto fondi per sto figlio della mignotta, e chiaramente noi cominciamo a rompere queste situazioni, cominciamo a far casino eccetera. Considerate che al Policlinico ci stavano 400 lavoratori che dipendevano dal Santo Spirito, che quindi erano i cosiddetti ospedalieri, che prendevano circa 400.000 lire al mese, e poi c'erano 1.500 lavoratori universitari che prendevano 50.000 lire al mese e facevano tutti lo stesso lavoro, anche se poi i lavoratori universitari erano tutti stati assunti come impiegati, perché dovevano naturalmente nel loro contratto, era previsto, essendo stata l'università ad assumerli, il ruolo insomma dalle 8 alle 14 come tutti quanti gli impiegati, e questo sarà chiaramente uno dei motivi e degli strumenti fondamentali poi per la nostra lotta. Però non incominciamo subito con i lavoratori, ma facciamo già nel 72 la lotta dei cambi, c'erano circa più di 270 lavoratori che erano un misto fra gli interinali di oggi e i voucher, nel senso che questi andavano tutte le mattine con i caciotte o con le ova a cercare di farsi chiamare per un giorno, due giorni, tre giorni a lavorare al Policlinico, e c'erano le famose monache che decidevano chi sarebbe dovuto rimanere, quindi se eri parente di quello che già era venuto, se hai portato una buona caciotta e via di seguito, casomai avevi il diritto e lavoravi un po' di giorni. Cominciamo a far casino su questo, mi pare che era giugno, insomma era l'estate, riusciamo a dicembre a farne assumere 60, e chiaramente sono tutti poi i compagni che diventeranno e fonderemo tutti insieme il discorso appunto del collettivo lavoratori e studenti del Policlinico, e sempre appunto in quel periodo, quindi siamo già per i primi mesi del 73, incominciamo con i laboratori gratuiti e con i cortei per chiudere le camere a pagamento. Considerate che ci stavano le mutue allora, no? Quindi secondo se eri dipendente di una ditta, di un altro, eri un metalmeccanico oppure uno che lavorava in banca, eccetera, ci avevi diritto naturalmente a certe prestazioni, altre le pagavi e via di seguito. Quindi che facciamo? Chiaramente noi studenti, perché poi c'erano delle file paurose, cominciavano alle 4 di mattina sti poracci a venire a prendere i numeretti per mettersi in fila e poter fare le visite, perché c'era un pienone. A questo punto incominciamo a metterci noi a farci fare le visite, quindi facciamo gli utenti, pretendiamo che i baroni vengano giù e facciano le visite, cambiando, che ne so, una volta andiamo a Torino, un'altra volta a ortopedia, un'altra volta cambiamo naturalmente gli ambulatori, ogni volta dove andiamo riusciamo a farci fare le visite gratis a tutti, compresi quelli che stavano in fila dalle 3 di mattina, e automaticamente nessuno si può opporre a non garantire naturalmente quello che le spettava a tutti, mutue o non mutue, ma sicuramente non pagando niente. La stessa cosa negli ultimi piani delle varie cliniche, specialmente le cliniche mediche, ci stavano naturalmente le camere a pagamento, c'era la gente che pagava naturalmente per essere ricoverata. Considerate che naturalmente il nostro ospedale era stato regalato dato da Segni ai cosiddetti baroni universitari, perché Segni era venuto a ricoverarsi e quindi aveva avuto un ottimo trattamento da Stifide una mignotta, e quindi naturalmente l'ospedale veniva gestito appunto dal, con una enormità di potere, di spazi eccetera, dai baroni universitari. Considerate che allora c'erano più di 3.450 posti letto, il policlinico era veramente una fucina di realtà, che poi rimanevano chiusi i reparti, non c'era il personale, venivano trattati naturalmente in condizioni disumane, perché naturalmente i posti letto che interessavano a baroni erano quelli che gli servivano per portare i loro clienti dalle cliniche private o dagli studi privati all'interno naturalmente dell'ospedale, dove certe strutture ci stavano. Quindi l'ospedale in pratica era un ospedale di insegnamento in cui il barone decideva il buono e il cattivo tempo, decideva naturalmente come trattare il malato, che veniva considerata una cavia, si facevano gli elettroshock a gogo e senza nessuna dimostrazione o garanzia, addirittura dentro le lezioni si portava il malato a mo' di manichino e si metteva là per dimostrare quali erano i problemi articolari, oppure se c'aveva il fegato grosso, oppure se c'aveva qualche particolare malattia della pelle. Quindi veramente l'utilizzo del malato eccetera per i fini unicamente didattici manco per niente, di ricerca manco per niente, per i fini naturalmente dei guadagni di questi qua, che potevano veramente far buono il cattivo tempo proprio senza colpo ferire. E naturalmente noi nel settembre invece 73 incominciamo a partecipare sia all'assemblea dei lavoratori di questi regionali, e più che altro questi universitari che dicono vabbè, questi sì fanno un po' di casino, però non credono che poi tutto sommato sto collettivo policlinico riesca a fare più di tanto, e propongono ai lavoratori vabbè, vediamo 100.000 lire in più sullo stipendio. I lavoratori cominciano a capire l'andazzo, che effettivamente se si lotta o se si richiedono certe cose si ottengono veramente differenze, ma non le miserabilità che propongono loro, e più che altro nasce l'obiettivo della regionalizzazione, ovvero vogliamo che tutti i lavoratori passino naturalmente dalla parte della sanità pubblica, e quindi fare finita con l'università e con i baroni. Siamo la lotta che siamo circa 30 del collettivo, e diventiamo però più di 1.000 persone, perché piano piano la cosa si ingrandisce, ci stanno assemblee tutti i giorni. Prima di arrivare però a queste assemblee facciamo le assemblee in giro per tutte le cliniche, per esempio cliniche mediche erano molto più i lavoratori incazzati e partecipi che non nelle chirurgie, dove c'era un grosso potere sia dei baroni ma anche del sindacato, della CGL, perché erano più guadagnavano meglio, fra il privato e il pubblico c'erano più guadagni, però facciamo le assemblee nelle cliniche e nelle cucine eccetera eccetera. Facciamo uscire su, questo era da ricordare, sull'Espresso il famoso articolo che ripigliamo i morti, insomma i corpicini dei neonati tenuti dentro il frigorifero di clinica ostetrica, che venivano usati poi per fare gli esperimenti, ma fotografare. Non soltanto questo, denunciamo naturalmente tutte le condizioni di sfruttamento, considerate quanto era anche l'utilizzo dei lavoratori. Noi avevamo portantini che venivano portati sugli yacht dei baroni a fare i marinai e risultavano presenti in servizio, c'erano quelli che portavano invece i ducani di un barone a spasso, oppure quello che portava la moglie a fare la spesa e via di seguito. Quindi proprio anche l'aspetto del rapporto, della dignità, dell'esistenza eccetera, era veramente totalmente appiattito. Quindi da gennaio 74 iniziamo con questa assemblea generale, tutti quanti i lavoratori universitari fanno 8-13, fanno l'orario per cui sono stati assunti, facciamo tutti gli impiegati, se svuotano le corsie i baroni incominciano a capire che la situazione diventa pericolosa, perché non si riescono a garantire, sì qualche crumino ci stava figuriamoci, però non si riescono a garantire tutti i loro intrallazzi, e chiaramente anche noi come collettivo policlinico si sciogliamo dentro l'assemblea dei lavoratori del policlinico, dove si decidono tutti i giorni i cortei, i volantini, gli scioperi, liberi, eccetera eccetera, quindi incominciamo a girare per tutta Roma, no? Io infatti avevo scritto alcuni slogan storici nostri, sono l'ospedale del popolo, no? Pensa a botta di vita, oppure malati, lavoratori uniti nella lotta, oppure i padroni ci sfruttano e ci fanno ammalare, noi invece li distruggiamo per non ammalarci più, e via e siamo sempre più incazzati contro padroni, baroni e sindacati e via di seguito. Quindi diventa veramente un discorso che si allarga su un aspetto complessivo. Va ricordato una cosa, addirittura 1500 lavoratori si cancellano dal sindacato, noi non è che c'avevamo nessun sindacato, stanno solo all'interno dell'assemblea dei lavoratori del policlinico. Considerate che l'80% sono donne, e sono donne incazzose, proletarie, che non certo uscivano come adesso dalle scuole pensando di avere la laurea col fonendo al collo e facendo la brutta copia dei medici, ma erano tutte quante belle incazzose, cinquantenni, di tutti i tipi. C'era Vincenzo che era amato da morire quando veniva a fare l'assemblea, perché dicevano che assomigliava a Che Guevara, no? Che si mettevano in prima fila, ma viene quello buono, eh. Quindi le assemblee diventano una discussione inverosimile, si parla di famiglia, dei figli, un sacco si dividono dai mariti, si incominciano a scazzare rispetto al maschilismo imperante, che non solo era dentro alle famiglie dei proletari, ma anche appunto all'interno dei comitati autonomi operai, anche là noi facciamo le nostre battaglie, e inizia appunto un tipo di vivacità del vivere, il fatto di poter decidere, il fatto di che in fin dei conti sei tu che conti, non c'è, anzi non vuoi la delega, quello che ti hanno insegnato fino adesso, il sindacato zitto e buono, anzi comprami la macchina, ci penso io ai cazzi tuoi, più che altro ai cazzi miei, diventa l'opposto, devi essere in prima persona a rompere i coglioni. In tutto questo il ruolo del PC e dei sindacati, ve potete immaginare. E il concetto di fondo diventa che quando si rendono conto che le cose sono andate avanti e si stanno sempre più concretizzando, che la gente si cancella dal sindacato, che incominciano naturalmente anche a partire tutte le forme più grosse di lotta, chiudiamo i cancelli, i baroni non entrano più con la macchina, anzi gli tiriamo pure i 5 lire, quindi perdono anche quelle che è la loro aspetto di dignità, addirittura ricordiamoci c'era il famoso Stefanini, uno dei big della chirurgia, che lui si metteva così e c'erano infermieri portantini che lo spogliavano e lo rivestivano perché lui era mega, addirittura gli viene chiesto, no, dopo che noi naturalmente attaccammo i baroni e tutto, da un giornalista se lui si è offeso che i lavoratori al policlinico dicono barone a boia eccetera, e lui risponde ma io sono un principe, non avesse mai detto, a noi ci sembra vero, quindi naturalmente ricambiano i nostri slogan con Stefanini, quindi diventa veramente il massimo. Quindi il PC scrive il famoso libro bianco, incominciano a prendere le foto dei compagni dicendo arrestate questi perché questi sono i leader, dicono di chiuderci l'auletta che avevamo occupato, che era uno spazio megagalattico dove facevamo riunioni, assemblee eccetera eccetera, e incomincia naturalmente nel 74 la repressione, incominciano a arrestare Francone, che è purtroppo un compagno che ora non c'è più, Ottavio, manco lui, e altri 4 mandati di cattura, e ci sono 49 avvisi di reato, addirittura i baroni si inventano un barone Biocca, che era un matto veramente, il quale pensava di far da mediatori fra noi, il sindacato eccetera, chiaramente poveraccio, non vi dico come viene considerato e conciato, quindi da mediatore poi diventa delatore, perché naturalmente ha conosciuto e ha visto quali erano i compagni che parlavano di più eccetera eccetera. Dopo 6 mesi, quindi parliamo dell'aprile 74, noi continuiamo con assemblee tutti i giorni permanenti per ben 6 mesi, il PSI propone la regionalizzazione, la famosa legge 200, che però naturalmente anche lì c'ha l'inganno, nel senso doveva essere tutto il passaggio dei lavoratori alla sanità naturalmente regionale eccetera, e invece viene lasciato un secondo articolo che prevede che chi vuole può rimanere all'università, proprio per incominciare e utilizzare fra i vari crumini, gli amichetti degli amichetti, che gli è stato proposto qualcosa in più, una una divisione fra i lavoratori. Noi chiaramente il 30 di aprile viene approvata la legge, noi non ci fidiamo e continuiamo a fare naturalmente l'assemblea permanente, perché naturalmente diciamo che dobbiamo controllare le cose come andranno. Passiamo a settembre 74, con le mamme del nido, quindi con le lavoratrici, occupiamo il salone del comitato direttivo, che è al primo piano del policlinico, per fare il nido per i bambini, perché ce n'avevamo uno e faceva schifo, era pieno di monnezza, era piccolo, non c'era aria. Quindi con le mamme, e non c'era manco personale, con le mamme cominciamo a fare i turni, molte di noi invece non abbiamo figli, quindi entriamo in questa gestione del nido. Dopo 8 giorni di occupazione ci carica la polizia con tutte le mamme, rientriamo chiaramente, l'occupazione dura un anno e riusciamo a ottenere l'asilo nido. E poi c'è ottobre 74, viene arrestato Daniele, gli si dice associazione a delinquere, oltraggio, occupazione, pidipipidipà, e chi più ne ha più ne metta, e si fa 8 mesi di galera. Chiaramente riprendono le assemblee, i cortei, chiaramente mo arrivavamo anche a Regina Coeli, prima andavamo al ministero eccetera, mo Daniele a Sargabbio, quindi andiamo pure sotto la galera, sì, veloce. E però ecco, altri 6 mandati di cattura e 105 avvisi di reato e famoso buogo. Però ecco, la cosa importante è che in 600 lavoratori si autodenunciano di aver fatto le stesse cose che ha fatto Daniele e tutti quanti noi, perché siamo in parecchi andan galera. Arriviamo al 75, facciamo la battaglia per la riduzione dell'orario di lavoro, 36 ore lavate, pagate 40, ci inventiamo i turnetti, che sono i turni usati adesso, e nel 76 riprendono le lotte con i malati, addirittura si forma un collettivo a malattie infettive, i quali poi dopo vengono subito trasferiti in altri ospedali eccetera, quindi scioperi, e addirittura arrivano i lavoratori delle fabbriche della Tiburtina, perché dicono che al policlinico ci sono i fascisti, quindi ci stanno proprio le botte, e noi che scappiamo nelle corsie eccetera eccetera. Quindi è chiaro che il concetto, si parla di salute, si parla di tutto e non soltanto del discorso del lavoro. E arriva nel 78 la riforma sanitaria, e che è un problema che poi ci abbiamo pure oggi, perché naturalmente oggi invece della riforma sanitaria sulla prevenzione, cura e riabilitazione si parla delle protezioni di rischio. Finisco con il repartino. Il 22 maggio 78 esce naturalmente la 194, non era quella che manco volevamo noi donne, che eravamo state migliaia e migliaia in piazza, rispetto naturalmente anche all'aver vinto chiaramente il referendum sull'aborto. Fanno naturalmente una legge che prevede l'obiezione di coscienza e tutte le altre merdate che ancora adesso combattiamo, e quindi naturalmente vi ho occupato il repartino per 3 mesi, abbiamo 3 sgombri della polizia, e ci stanno i collettivi femministi, insegniamo il Karman a tutti i medici del policlinico, facciamo contraccezione, ma più che altro facciamo un controllo per il diritto dell'autodeterminazione, quindi anche nelle sale parto, nei riparti eccetera. E considerate che oggi, a 3 anni di distanza, prima con la rete Io Decido e ora con un'una di meno, stiamo ugualmente portando avanti le stesse vertenze, perché 3 anni fa l'unico medico non obiettore al policlinico, il 99% di medici sono obiettori, rischiava di chiudere il repartino. Chiaramente considerate che dopo le tre cariche delle polizie e le donne che sono rientrate appunto nel 78, la polizia è stata davanti al repartino per 1 anno a presidiarlo per non farci rientrare di nuovo, e chiaramente lì abbiamo anche toppato noi su un riprendere veramente un controllo. E quindi 2 anni fa abbiamo rincominciato col movimento delle donne, prima Io Decido e non una di meno, a richiedere naturalmente gli obiettivi sacrosanti della possibilità appunto per le donne dell'autodeterminazione e quindi della scelta della maternità.